La storia in podcast di Focus.
Carlo, che come vi ho detto, avrà tra i suoi nemici il re di Francia. Questo perché? Perché il re di Francia, dovete sapere, qui ci spostiamo in Italia. Abbiamo fatto la Spagna e le colonie americane, abbiamo fatto l'area tedesca, adesso ci spostiamo all'Italia. Perché l'Italia? L'Italia, guardate, è un'area molto importante nelle vicende personali, ma anche nelle vicende politiche di Carlo e della prima metà del Cinquecento. Perché dovete sapere che in realtà già alla fine del Quattrocento, con la famosa calata di Carlo VIII, allora re di Francia era Carlo VIII, con la discesa di Carlo VIII in Italia si erano aperte le cosiddette guerre d'Italia. Ma per venire all'epoca appunto di Carlo V, Carlo V, quando diventa imperatore del Sacro Romano Impero, si trova a dover gestire rapporti con la Francia. Ma perché? Perché la Francia, nel corso appunto del primo ventennio di guerra d'Italia, diciamo dal 1494 al 1515, ecco, grosso modo, aveva operato per fare cosa? Per assicurarsi dei territori in Italia. Il primo territorio messo nel mirino era stato il Regno di Napoli che poi però non riuscirono a conquistare, anzi dovettero accettare i francesi che andasse a finire nelle mani della Spagna, nella Spagna ancora dei re cattolici, e poi quando Carlo diventa re di Spagna se la ritrova, si ritrova questo possedimento, si ritrova il Regno di Napoli. Dopo aver messo nel mirino il Regno di Napoli e l'aver fallito, cosa fanno i francesi successivamente? Provano in ogni modo ad occupare il Ducato di Milano. E il Ducato di Milano era un feudo imperiale. Il Ducato di Milano era un feudo imperiale, era un territorio che dal punto di vista giurisdizionale ricadeva sotto l'orbita e sotto la responsabilità del Sacro Romano Imperatore. E quindi Carlo V, il quale appena diventato imperatore chiaramente non aveva ancora la forza per contrastare subito il re di Francia, Carlo V cosa fa? Prepara pian piano il terreno diplomatico per arrivare chiaramente a sottrarre quello che dal suo punto di vista è un giusto possedimento che dovrebbe spettargli, perché il Ducato di Milano è appunto un feudo imperiale. Allora cosa succede? Succede che quando Carlo, che è già re di Spagna da 3 anni, diventa anche imperatore del Sacro Romano Impero, avvia una trattativa con il pontefice. Col pontefice sostanzialmente scende a patti abbastanza chiari, allora è ancora Leone X il pontefice, il Papa Medici. Un accordo abbastanza chiaro, in cambio dell'aiuto per riprendersi Milano. Milano appunto in questa fase è sotto il possesso della Francia, perché la Francia, tra l'altro con una famosa battaglia, la battaglia di Marignano nel 1515, è tornata a prendere possesso del Ducato di Milano. Quindi il Ducato di Milano è francese. Cosa fa Carlo V per riconquistarlo? Scende a patti con il Papa e gli assicura, in cambio dell'appoggio per riprendersi Milano, di cedergli Parma e Piacenza, i territori di Parma e Piacenza, che il re di Francia, riprendendosi Milano, aveva accorpato e che al Papa interessava moltissimo. Probabilmente sapete che alcuni anni dopo un altro Papa, che è Paolo III Farnese, ne avrebbe fatto di quel territorio un vero e proprio ducato, assegnandolo a suo figlio Pierluigi Farnese. Quindi sarebbe diventato un vero e proprio Stato. Ma questo è una cosa che riguarda un periodo successivo. Qui siamo proprio alla fine del secondo decennio del Cinquecento, 1519-1520. Carlo V, il Papa si accordano, il Papa aiuterà Carlo V nella ripresa del Ducato di Milano, il Papa riceverà in cambio Parma e Piacenza e anche riceverà in cambio l'aiuto da parte di Carlo nel riconoscere il dominio dei Medici sul Ducato di Toscana, a cui naturalmente Leone X come Papa Medici tiene moltissimo. Dopo questo accordo si passa ai campi di battaglia. Due note giusto rapide anche per intrecciarci in qualche maniera con la letteratura. Il comando di quel contingente papale che avrebbe dovuto aiutare l'esercito di Carlo V contro i francesi era comandata dal Marchese di Mantova. E il Marchese di Mantova manda un ambasciatore a Roma per accordarsi per il comando di questo contingente militare, e il suo ambasciatore che va là è Baldassarre Castiglione. Commissario dell'esercito che viene assegnato al Marchese di Mantova per aiutare Carlo V è un personaggio che si chiama Francesco Guicciardini. Quindi vediamo come effettivamente ci sono anche degli intrecci interessanti anche con la letteratura in questa fase. Comunque, una volta stabilito l'accordo tra Leone X e Carlo V, si scende sui campi di battaglia. Carlo sconfigge con i suoi famosi fanti armati i francesi nella battaglia della Bicocca. Sapete una cosa? Bicocca in spagnolo vuol dire gioco da ragazzi, e vuol dire gioco da ragazzi proprio dopo l'esito di questa battaglia, in cui Carlo V facilmente ebbe la meglio su Francesco I. Dopodiché ci sarà un altro episodio importante, che è l'assedio di Pavia nel 1525, portato appunto da Francesco I, re di Francia, contro Carlo V per rientrare in possesso del Ducato di Milano, perché ovviamente una volta sconfitto Francesco I e francesi alla Bicocca, per Carlo V è facile rientrare in possesso di Milano e reinstallare gli Sforza, che erano appunto dei feudatari imperiali, una casata fedele all'imperatore che venne reinstallata al governo di Milano. Nel 25 Francesco I, re di Francia, non domo, prova a minacciare nuovamente l'esercito imperiale stanziato in Lombardia, ma anche questo assedio di Pavia va male per Francesco I. Addirittura, pensate, Francesco I, al termine di questo fallito assedio di Pavia nel 1525, verrà portato prigioniero a Madrid e sarà costretto l'anno dopo, nel 1526, a firmare una pace in cui rinuncia totalmente ai domini italiani. Quando ho detto che la vita politica di Carlo è fatta di momenti, diciamo, positivi, momenti negativi, momenti di esaltazione, momenti di fallimento, questo, con Francesco I, il grande avversario, portato a Madrid prigioniero e costretto a firmare una pace in cui rinuncia a tutti i territori italiani, è sicuramente un momento di grande esaltazione. E siamo in un momento in cui Mercurino arborea ancora in vita, in cui quel sogno si può cullare, si può portare avanti e forse c'è la speranza di realizzarlo. Poi adesso non mi sto a dilungare sugli sviluppi successivi, dirò due parole. Quello che c'è da sapere è che sul fronte italiano sicuramente Carlo chiude la sua esperienza da vincitore. Perché? Perché con questa guerra contro i francesi, poi sostanzialmente il suo dominio su Milano, sul Ducato di Milano e sul Regno di Napoli, ormai chiaramente spagnolo, quindi suo, non c'è più dubbio, nel senso che il quadro geopolitico italiano è chiaro e in qualche maniera arride sicuramente a Carlo V d'Asburgo o Carlo I, re di Spagna, come lo volete chiamare. Ci saranno alcuni poi anche episodi chiaramente che vedono Carlo ancora dover agire sullo scenario italiano, sicuramente. Ad esempio, tanto per dirne una, dopo che ha portato Francesco I prigioniero a Madrid, il papa di allora non è più Leone X, è Clemente VII, che è un altro papa Medici, ma è un altro papa. Clemente VII, spaventato dalla forza che Carlo ha acquisito, cosa fa? Organizza una lega contro di lui, la Lega di Cognac. La Lega di Cognac, e cosa fa Carlo? Se la prende un po'. Se la prende un po' e invia contro Roma un'orda di soldati lanzichenecchi a compiere il famoso, famigerato sacco di Roma del 1527. Vedete, ce n'è ancora, ci sono ancora degli altri elementi da aggiungere. Questo è, dal mio punto di vista, uno degli eventi più contraddittori, per cui un sovrano paladino della cattolicità invia contro la sede del pontefice romano, cattolico, un esercito composto in gran parte da soldati luterani che non si tratterranno, si lasceranno andare a un saccheggio efferato contro la città. Alla fine si conteranno 30.000 tra morti e fuggiti. Per una città come Roma, che si era lentamente ripresa dopo il ritorno della curia, del papato, dopo la cattività avignonese, una botta come questa sul piano demografico fu davvero molto forte. Comunque questo episodio poi in qualche maniera verrà sfruttato politicamente da Carlo, perché Carlo avrà buon gioco a dire che il pontefice se lo era meritato e anzi lo costringerà a scendere a patti con lui e poi addirittura a incoronarlo nella cattedrale di San Petronio a Bologna nel 1530. Magari a Roma era meglio non andare, perché può darsi che il suo nome non fosse tanto ben visto. Allora vanno a Bologna e lì avviene l'incoronazione e ha il riconoscimento, diciamo, di sovrano anche da parte del pontefice. Guardate, questo è un gesto davvero clamoroso, che aveva avuto un antecedente famoso nel Natale dell'anno 800 con Carlo Magno e che poi ne avrebbe avuto un altro, come ben sappiamo, altrettanto famoso con Napoleone. Ma insomma, questo fa di Carlo uno degli uomini sicuramente di tutta l'epoca moderna più importanti, come ho detto all'inizio. Questo per quanto riguarda il fronte italiano, e quindi col 1530 sostanzialmente diciamo che il panorama italiano è stabilizzato sotto il controllo di Carlo, che ha il Ducato di Milano, il Regno di Napoli, ha naturalmente anche il Regno di Sicilia, il Regno di Sardegna, che gli venivano dall'eredità aragonese, e ha una buona rete di relazioni, perché ce l'ha con i Medici. Nel 1530 ha favorito il ritorno dei Medici in città, nominando Duca di Firenze Alessandro de' Medici, ha un buon rapporto con i Gonzaga, ha permesso al Marchese di Mantova di diventare Duca, quindi una promozione sul campo, diciamo così, e inoltre ha permesso che il Duca di Mantova annettesse ai suoi territori mantovani anche il Monferrato, quindi un territorio lontano dal Ducato di Mantova, ma che ricade sotto la giurisdizione del Ducato di Mantova. Ha stretto un'alleanza importantissima, e io lo dico in questo caso a ragion veduta, con Andrea Doria, e quindi ha l'appoggio anche dei genovesi, di Genova e dei genovesi, ma parlo al plurale dei genovesi, perché i genovesi sono coloro che in qualche maniera tengono in piedi l'impero di Carlo V, prestano tantissimi soldi a Carlo V, diventano i banchieri di Carlo V. C'è un famoso libro di Carlo Scarande, I banchieri di Carlo V, dove chiaramente i genovesi hanno un ruolo importantissimo. E quindi ha una rete di relazioni in Italia e controlla direttamente una discreta fetta del territorio italiano.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.